A voi.
Si avvicina l'estate, si avvicina anche la possibilità in questa stagione magari di qualche rapporto più promiscuo, delle avventure intense e magari anche però poi di breve durata, che possono tuttavia lasciare un segno. È il caso della condilomatosi genitale. Che cos'è, professoressa?
Si tratta di una infezione che dà un segno di sé attraverso la presenza di verruche, per l'appunto, a livello dei genitali, può essere a livello dei genitali esterni nella donna, quindi parleremo di una condilomatosi vulvare, può interessare la vagina, quindi una condilomatosi vaginale, o interessare il collo dell'utero, e allora parleremo di una condilomatosi cervicale. Ricordo subito peraltro che non è solo la mucosa genitale ad essere sensibile all'infezione, bensì qualsiasi tipo di mucosa, quindi un rapporto orale può dar luogo a una condilomatosi della bocca, della lingua o della laringe e, se si sono avuti rapporti anali, anche una condilomatosi che può interessare sia la zona del perineo, sia la zona perianale, sia addirittura la mucosa interna, quindi dell'ampolla rettale o dell'ano. Quindi attenzione, se si sono avuti rapporti diversi, già subito un consiglio pratico, è bene informare il proprio medico in caso, per esempio, che si trovi una un pap test positivo per il papillomavirus o ci siano delle verruche venere, così che il medico possa approfondire la diagnosi anche a livello di altri distretti dell'organismo. Troppo spesso invece succede che il medico, per riservatezza, per pudore, forse anche per tabù personali, non chieda se la donna ha avuto altri tipi di rapporti, la donna pensa che il problema sia solo limitato alla vagina, alla vulva o al collo dell'utero ed ecco che allora ci può essere una omissione diagnostica di altre aree a rischio del nostro corpo. Quindi il primo messaggio pratico è che di fronte o a una condilomatosi evidente oppure anche a un pap test positivo per il papillomavirus è bene informare il proprio medico se si sono avuti altri tipi di rapporti in modo tale da fare subito una diagnosi accurata anche di eventuali altre serie di infezioni.
Lei ha parlato di papillomavirus, ma che cosa sono esattamente?
Guardi, si tratta di una enorme, vorrei dire, famiglia di virus di cui fanno parte oltre 100 ceppi diversi, tra loro cugini, potremmo dire, che hanno un diverso grado di aggressività dal punto di vista della patologia che possono causare nel nostro corpo. Sostanzialmente i clinici dividono due grandi tipi di papillomavirus. Da un lato i cosiddetti ceppi a basso rischio oncogeno. Che cosa significa? Che questi virus infettano l'organismo, causano soprattutto una proliferazione cellulare benigna, che è quella responsabile poi delle verruche, ma tendono a non trasformare la cellula in senso tumorale. I più frequenti ceppi che più frequentemente ci colpiscono con questo basso rischio oncogeno sono due, il ceppo 6 e il ceppo 11, che sono responsabili di ben il 90% delle verruche venere o appunto condilomi di cui stiamo parlando. Il tipo invece 16 e 18 sono ceppi ad alto rischio oncogeno, ossia una volta entrati nella cellula tendono ad attivare quei meccanismi di moltiplicazione cellulare e di progressiva anarchia cellulare rispetto al controllo del tessuto che danno luogo poi a un vero e proprio tumore. Diciamo quindi che il 16 e il 18 sono molto importanti per la nostra salute perché causano circa il 70% dei carcinomi invasivi del collo dell'utero. Ecco che allora con questi quattro tipi, il 6 e l'11 che causano, ripeto, il 90% delle lesioni benigne di tipo condilomatoso e il 16 e il 18 che causano invece il 70% dei carcinomi del collo dell'utero, noi abbiamo individuato i quattro grandi nemici, potremmo dire, all'interno della più estesa famiglia dei papillomavirus. La cosa principale di questo virus è che, in comune per esempio con un altro virus importante che è il virus dell'herpes, c'è il tipo di patrimonio genetico. Questi virus sono virus a DNA. Che cosa significa? Che utilizzano proprio per il loro codice genetico lo stesso linguaggio biochimico che è presente nel nostro schema genetico, nel nostro patrimonio genetico. Ecco che allora il virus, una volta entrato nella cellula, può mimetizzarsi letteralmente all'interno dei nostri cromosomi, dei nostri geni. Qual è il risultato? Che una volta entrato nella cellula, quindi una volta infettato l'organismo, il virus non se ne va più. può restare latente, nel senso che il virus è inserito nel DNA, ma è silente, non dà luogo né a infezioni di tipo condilomatoso né a alterazioni di tipo tumorale. Questo probabilmente in relazione anche allo stato immunitario dell'ospite e ad altre variabili che ancora non conosciamo bene. In altri casi invece, se si tratta del tipo 6 e 11, soprattutto in condizioni di ridotta competenza immunitaria, per esempio in periodi di forte stress, ma anche in gravidanza in cui c'è una riduzione della competenza immunitaria della donna, ecco che ceppo 6 e 11 possono dar luogo a una condilomatosi che può essere molto aggressiva, nel senso di essere a rapida crescita, a rapido sviluppo anche in poche settimane. Di converso, quando il nostro sistema immunitario è più depresso, ecco che il 16 e il 18 attivano quei meccanismi di trasformazione della cellula che la porta prima a una proliferazione all'interno comunque dell'epitelio, quindi parliamo di neoplasie intraepiteliali, in altri termini che non hanno superato la membrana basale, che è una sorta di barriera che separa le cellule dell'epitelio dai tessuti sottostanti. Il carcinoma diventa invece invasivo quando supera, rompe, potremmo dire, questa barriera che è la membrana basale e arriva a penetrare all'interno del tessuto, invadendo poi il torrente circolatorio e quindi potendo dare anche metastasi.
Non è da molto tempo, professoressa, che si parla di papillomavirus. Questo vuol dire che l'infezione da HPV è rara?
No, ha ragione. In realtà il problema è questo. Da un lato la tipizzazione, cioè la conoscenza di queste grandi famiglie di virus è relativamente recente. Diciamo che la conoscenza si è approfondita nettamente dopo gli anni Ottanta. Poi gradualmente si è venuti a conoscere le diverse famiglie, inizialmente si pensava che fossero 10-20 ceppi e poi le tipizzazioni molecolari ci hanno consentito di riconoscere diverse identità e quindi renderci conto che la famiglia dei papillomavirus è enormemente più estesa. Poi c'è un aspetto invece legato ai comportamenti sessuali. Noi sappiamo oggi che la promiscuità sessuale, quindi la tendenza ad avere più partner e purtroppo senza un'adeguata, costante, precisa contraccezione di barriera, come l'utilizzo del profilattico, è sempre più frequente e questa promiscuità è responsabile di questa diffusione epidemica, potremmo veramente dire, del papillomavirus. Tanto vero che oggi noi sappiamo che per esempio la condilomatosi è presente in circa l'1-2% degli adulti sessualmente attivi tra i 15 e i 45 anni. Ma la massima vulnerabilità dell'infezione si colloca tra i 16 e i 25 anni, quando cioè tra adolescenti e giovani uomini e giovani donne c'è la massima promiscuità sessuale. La cosa importante che voglio sottolineare è che dobbiamo fare attenzione oggi ad avere sempre un'autoprotezione elevata. Perché? Perché noi abbiamo per esempio ragazzini e ragazzine che sono reciprocamente fedeli, ma in relazione di breve durata. Che cosa voglio dire? Magari la coppia resta insieme per 6 mesi, 8 mesi, un anno, durante questo periodo sono assolutamente reciprocamente fedeli, poi si lasciano e formano un'altra coppia. Che cosa succede? Che pensando di essere sempre fedeli, questi ragazzini pensano di non correre rischi di infezione. Tuttavia, è sufficiente che uno dei due abbia avuto rapporti con una persona che aveva già contratto il virus ed ecco che viene a sua volta ad essere infetta, per cui si parla di monogamia seriale. Che cosa vuol dire? Che sì, la coppia è monogama, che la coppia dura, però essendo coppie di breve durata, dai 16 ai 25 anni uno fa tempo a cambiare 5, 6 o 10 fidanzatini. A quel punto, o fidanzatine, la probabilità di contrarre una malattia sessualmente trasmessa, tra cui il papillomavirus, diventa veramente elevata. Tanto vero che oggi la probabilità di trovare un pap test positivo può raggiungere il 20-30% dei pap test che un medico esamina nel proprio studio ginecologico. Devo anche dire che non tutte le infezioni da HPV, come già anticipavo prima, si traducono in infezione attiva e questo di nuovo dipende dalla competenza immunitaria del soggetto. Complessivamente possiamo dire per certo che, almeno in Italia, il 4% delle persone sessualmente attive ha un'infezione almeno subclinica da papillomavirus. È anche vero che il 15% è un portatore sano. Che cosa vuol dire? Che sono persone molto pericolose perché non sviluppano il condiloma, non sviluppano malattie o lesioni evidenti, ma tuttavia hanno il virus già presente all'interno del loro DNA cellulare. Ecco che allora, con il rapporto sessuale, possono comunque infettare l'altra persona. Ricordo anche che la probabilità che durante un rapporto una malattia sessualmente trasmessa passi da un uomo a una donna è dell'80%, 70-80% per rapporto. Di converso, la possibilità, la probabilità che un'infezione passi da una donna a un uomo è del 20-30% per rapporto. Quindi un'enorme differenza che è dovuta a una ragione molto semplice. Quando si ha un rapporto non protetto, quindi senza profilattico, il tempo di contatto delle secrezioni maschili della sperma con la vagina e con la cervice, il collo dell'utero, è molto più lungo che non il tempo di contatto delle secrezioni vaginali con il membro maschile. Quindi attenzione, perché oltretutto la donna ha una doppia vulnerabilità, ha una vulnerabilità, come ho già detto, evidente per rapporto, e poi ha una vulnerabilità enorme perché il collo dell'utero è estremamente sensibile al potere carcinogenetico del papillomavirus, per cui nella donna noi troviamo questo cancro molto importante, che è il cancro del collo dell'utero, che può diventare invasivo e mortale, mentre nell'uomo il carcinoma del glande è assolutamente raro. Ecco perché un uomo responsabile usa sempre il profilattico, perché è un gesto di amore anche per la propria compagna di una sera, è un gesto di grande attenzione e di responsabilità.
C'è un esame a cui la donna può sottoporsi per capire se il virus che ha contratto è a basso o piuttosto ad alto rischio?
Certamente, a parte il pap test che ci dice se c'è il virus, la sua domanda è estremamente precisa, perché noi abbiamo un test che in termini semplici chiamiamo VIRAPAP, che è un test che ci consente per l'appunto di fare in laboratorio la sequenza, di esaminare la sequenza genetica dei virus che la signora ha contratto. L'esame è molto semplice, viene fatto dal ginecologo in ambulatorio con una spazzolina assolutamente indolore che viene applicata sul collo dell'utero, se il prelievo viene fatto sul collo dell'utero. A volte, se c'è stata un'anamnesi o c'è un dubbio di condilomatosi genitale, si può fare anche a livello dell'introito vaginale, cioè dell'entrata della vagina o sulla vulva, con due prelievi separati chiaramente, che verranno inviati al laboratorio in due provette separate, ed ecco che il laboratorio ci dirà se la signora ha contratto il virus e se si tratti di un virus a basso o alto rischio. Ricordo che questi esami non sono sicuri al 100%, tuttavia ci danno già un orientamento molto importante sul fatto che ci sia stata o meno un'infezione e chiaramente una lesione che magari sta già progredendo. Cosa importante, se la donna non ha contratto il virus, non abbiamo né segni clinici, non ci sono condilomatosi, né segni citologici, o il pap test è negativo, né segni virologici, o il VIRAPAP è negativo, ecco che allora può essere indicata la vaccinazione con il vaccino antipapillomavirus, ma di questo per l'appunto parleremo la prossima volta.
Nell'attesa invece, professoressa, e concludendo, le chiedo come si curano i condilomi genitali.
Abbiamo sostanzialmente due tipi di trattamento, uno farmacologico, quindi utilizzando dei farmaci che vanno a modulare la risposta immunitaria, i cosiddetti modificatori della risposta immunitaria, tra cui l'imiquimod, il cui obiettivo è quello di potenziare la capacità, potremmo dire, di combattere delle nostre cellule a livello locale, così da combattere il virus dall'interno del corpo con le proprie forze. Questo farmaco, che va prescritto dal medico e che è rimborsato dal Sistema Sanitario Nazionale, purché lo specialista comunichi per iscritto al medico curante il progetto, il piano terapeutico, va applicato localmente sulle lesioni, per esempio la condilomatosi vulvare, è una pomata, in strato sottile, 3 volte la settimana alla sera, va lasciato in sede poi per 8 ore circa, e al mattino naturalmente la pomata va lavata accuratamente via. Il trattamento, che viene effettuato dal paziente stesso o dalla donna chiaramente a casa, prosegue per 8-12 settimane fino a un massimo di 16. Chiaramente può anche dare degli effetti locali tipo il rossore, il bruciore, il gonfiore, anche il dolore, tuttavia ha un buon tasso di guarigione che si è intorno al 70-75% dei casi. Attenzione, guarigione significa scomparsa della condilomatosi, ma come ho detto all'inizio, proprio perché il virus è comunque presente all'interno del DNA, quindi del codice genetico delle cellule, l'infezione non se ne va via e quindi abbiamo sempre questo cavaliere nero, citando il Signore degli Anelli, che continua a essere presente nel nostro corpo e che potrebbe ripresentarsi a distanza di mesi o anni con un'altra condilomatosi, quando per esempio le condizioni di difesa immunitaria si siano di nuovo abbassate. Il secondo tipo di trattamento è invece biofisico. Che cosa significa? Che il medico utilizza dei metodi distruttivi chiaramente nei confronti del condiloma, che possono essere la crioterapia, in cui noi usiamo del ghiaccio freddo, oppure la terapia con laser, oppure la diatermocoagulazione, o ancora la rimozione chirurgica o la causticazione con degli acidi, per esempio l'acido tricloroacetico. Questi metodi biofisici finora impiegati sono però caratterizzati da un elevato tasso di recidive, questo però dipende molto anche dall'abilità del medico che li applica. In ogni modo è sempre il ginecologo, comunque il medico di fiducia o il dermatologo, a consigliare la paziente, quando è la donna, o il paziente quando si tratta di una condilomatosi genitale dell'uomo, su quale sia il medico il trattamento più adatto alla singola persona.
Per saperne di più, www.alessandragraziottin.it. Grazie professoressa.
Grazie a voi.